a questa diretta del 25 giugno del 2024. Vi parlo da Genova. Tra poco vedrete sul sito nicolaporro.it lo streaming dell'incontro sui marittimi e sulla logistica marina in diretta, dove che moderò. Vale 87 Spina, la prima ad arrivare. Ludovica, mitica Ludovica, che qua a Genova c'è stata molto. Allora, vediamo cosa è successo. Evidentemente tutti quanti i titoli riguardano le elezioni che si sono tenute ieri, il secondo turno del ballottaggio. Prevale il centro-sinistra, e il titolo del Corriere della Sera, che direi che è il titolo che ha molto senso. Repubblica la mette in termini più politici, dice la rivincita della sinistra. Il giornale lo mette un pochino più in là, però il giornale, diciamo che era il giornale che ieri ha compiuto i suoi 50 anni. Proprio ieri nacque il giornale del 1974 contro le follie del Corriere della Sera, diciamo della Crespi, di quella gente là, insomma, diciamo così, di quella sinistra gauche caviar di Milano. Il punto fondamentale è che Firenze, Bari e soprattutto Perugia, che era del centrodestra, sono state tolte, cioè i due grandi capoluoghi di regione vanno a finire alla sinistra. Il centrodestra vince tra l'altro Lecce, che toglie la sinistra, e Rovigo. Poi vi spiegherò bene qual è il concetto secondo gli analisti di ieri. Da Bari a Perugia, al centrodestra, la sfida dei borghi italiani, scusatemi, il titolo del Corriere della Sera di pagina 2 è un titolo secondo me scritto male in italiano, anch'io non ci ho capito. Da Bari a Perugia, al centrodestra, la sfida dei ballottaggi per 7-5. Questo è il titolo di seconda pagina del Corriere della Sera, la sfida dei ballottaggi per 7-5, scritto in un italiano che forse io quando parlo alla zuppa utilizzo, ma probabilmente il vecchio giornale di Montanelli, cioè il Corriere della Sera, prima del 74, non avrebbe mai fatto un titolo così incomprensibile. Cosa è successo? Che la Schlein ovviamente ha gioito e ha detto: il messaggio per il governo è un risultato storico, è un risultato storico. E poi, guardate, vi risparmio tutti i titoli sulla prima donna di sindaco di Firenze, insomma, sull'andata rosa, tutte minchiate della politica che valgono poco. Quello che è certo è che non ci sono dubbi che nelle amministrative sia andata molto bene la sinistra, anche se bisogna sempre leggere l'altra campana, che è quella di Donzelli, il responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, è l'unico che oggi mi sembra che nel centrodestra ci metta la faccia, è finita 4-3, nel senso che abbiamo tolto al centro-sinistra 4 capoluoghi e solo 3 invece li hanno tolti quelli del centro-sinistra a noi. Quindi ribalta completamente Donzelli in questa intervista del Corriere della Sera la visione, perché dice: ma di che state parlando? Non riesco a capire tutto questo entusiasmo della sinistra, posto che nella partita alla fine siamo più noi che abbiamo tolto a loro di quanto loro abbiano tolto a noi. Bisogna sempre ragionare in termini di quello che c'era prima, dice e ragiona Donzelli. Evidentemente e quindi la sintesi è che abbiamo vinto per 1. Però ovviamente la giornalista gli dice: ma guardi che però 2 capoluoghi su 3 che la sinistra vi ha strappato sono capoluoghi di regione, quindi hanno un peso diverso rispetto ai capoluoghi di provincia. Insomma, è sempre così durante le elezioni, ognuno può vedere il lato buono. Cappellini che fa una, diciamo, aspettate, questo metto in carica perché oggi avrò bisogno di carica, che mi sembra che non ne ho molta. Cappellini oggi fa sulla Repubblica un articolo in cui spiega che è una buona notizia per la sinistra questa, in realtà non scrive per la sinistra, dice semplicemente: si lascia sfuggire, questa è una buona notizia, come se fosse per il giornalista una buona notizia. Noi non ce ne fotte assolutamente nulla di chi vince a destra a sinistra, cioè ci può piacere più o meno, ma la buona notizia evidentemente è per la sinistra, che è unita, quando è unita vince, dice Cappellini. Però non è, non dice, attenzione a non esagerare, perché questo non si può, dice Cappellini sulla Repubblica, considerare un test antigovernativo. Quindi la stessa Repubblica che titola dicendo la rivincita della sinistra e vincono 17-10, beh, insomma, lo stesso Cappellini che il fondo della Repubblica dice: attenzione, perché questa non si può definire una vera e propria voto anti-Meloni. Poi ci sono anche alcune follie, come quelle, secondo me, dette dal Presidente del Senato, che proprio ieri ieri dice, che proprio di ieri dice, che bisognerebbe eliminare i ballottaggi. E il fatto ovviamente non si lascia sfuggire questa battuta, perché dice perdono le elezioni e vogliono cambiare la legge elettorale, e devo dire che il tempismo è perfetto da parte di La Russa. E lui dice che si dovrebbe eleggere al primo turno già chi prende il 40%, e quindi non è proprio eliminare il ballottaggio, dice se non prendi il 40% si va al secondo turno, ma se prendi il più del 40% viene eletto. Devo dire che il sistema inglese ad esempio è così, che è l'uninominale secco. Dice poi il secondo turno c'è una incredibile astensione, per cui si rischia di vincere con meno voti di quanti si è presi nel primo turno. Ho capito, ma queste sono le regole del secondo turno, e comunque il secondo turno mi sembra che fino ad oggi, se c'è una cosa che non abbiamo cambiato e che ha funzionato e che ha dato il senso di come vogliono votare gli italiani, che abbiamo subito un sindaco, vi prego, non rompiamo i coglioni anche su le poche leggi che funziona. E però La Russa ieri, con questa secondo me improvvida esternazione, ha detto questa roba qua. Ferrara non si è fatto sfuggire, come peraltro abbiamo fatto noi zuppisti di ieri, quel titolo incredibile della Repubblica sulle trame nere. Dice che è un titolo impegnativo, si può capire, dice, il risentimento di Stellantis nei confronti della Meloni, cioè si può capire il risentimento dei padroni del giornale, e qui già dà un calcio sotto la cintola ai giornalisti della Repubblica, facendo credere che i giornalisti della Repubblica siano dipendenti del cattivo il Can. Può essere, comunque se lo dice Ferrara. Ma la seconda cosa che dice, e poi capiamo anche che Molinari si occupi di grandi cose, di Israele, delle cose a cui lui è appassionato e che lascia ad altri fare il giornale nazionale, quindi sostanzialmente dicendo che Molinari non conta nulla sulla politica del giornale, queste due cose così dette col sorriso Ferrara le scrive oggi sul Foglio, però il giornale in questa maniera, con questi titoli, rischia di diventare ridicolo e con una dose forte di irrilevanza professionale, una botta che noi non saremmo stati in grado di dare. Nel frattempo Orban finalmente vede la Meloni, e però rispetto alle trame nere di cui si parlava ieri, vengo a capire negli articoli di oggi che Orban vede Meloni perché dal 1 luglio è presidente di turno della Commissione Europea, dell'Unione Europea, scusatemi, non della Commissione, e ha già visto il suo omologo in Germania e andrà fra 3 giorni a Parigi. Insomma, non è che ha fatto una specie di blitz né a favore né contro la Meloni, fa il giro delle capitali perché tra poco diventerà presidente di turno. Tra l'altro ieri hanno escluso l'ingresso, come sempre si è detto, del partito di Orban nei conservatori, per il semplice motivo che si è sempre detto, nonostante Repubblica facesse grandi follie, perché all'interno del partito dei conservatori europei c'è il partito conservatore rumeno che gli vorrebbe menare gli ungheresi, e gli ungheresi con quelli non ci vogliono stare seduti accanto, quindi non entrerà mai nel partito conservatore per la presenza appunto dei rumeni. Nel frattempo, l'altra cosa che è successo è che in realtà Meloni e Orban non vanno d'accordo sulle posizioni ucraine, come sapete molto più filo Ucraina la Meloni di quanto lo sia Orban, mentre secondo il giornale ci sarebbe stato un patto sui migranti, perché entrambi sono su un'idea di un'Europa che stia molto più attenta ai fenomeni migratori e che non si lascia andare. E però Repubblica, fantastica quella che ieri ci raccontava delle trame nere, oggi fa tutto un articolo per spiegarci, un titolo per spiegarci che ci sarebbe un gelo tra la Meloni e Orban, divisi su Ucraina è vero e alleanze europee è altrettanto vero. Sulle alleanze europee in realtà e tutti i giochi sono da farsi, non si riesce a capire bene che cosa succederà, se i popolari andranno o preferiranno i verdi, dicono tutti i retroscena di oggi, o i conservatori della Meloni senza Orban, che come visto non è nei conservatori. Però oggi è stata l'occasione per Enrico Letta, beato lui, ma serve a poco, lo abbiamo capito, di presentare il suo libro sull'Europa, e insomma avete presente il libro che vi saprei quasi scrivere e raccontare nel dettaglio, come forse loro saprebbero scrivere nel dettaglio cosa penso io della bugia verde. Però questo libro oggi ha avuto la dignità su Corriere e Repubblica di avere una pagina intera. Questo è l'establishment. La differenza tra l'establishment e un giornalista che ha tutte le fortune di questo mondo, che sono io, non mi lamento e non piagnolo, perché l'ultima delle cose che dovrei fare, è che l'establishment utilizza gli suoi strumenti, Corriere, Repubblica, per fare una paginata intera per il libro del Mulino sull'Europa, pensate per voi, di Enrico Letta, che è candidato peraltro dagli stessi giornali che con tanta equidistanza trattano il suo libro come un bestseller interessantissimo, lo vedono candidato volentieri alla presidenza dell'Europa. Allora, ci possiamo fidare, come possiamo dire, di questo atteggiamento benevolo che hanno questi giornalisti nei confronti di Enrico Letta? Beh, probabilmente sì, probabilmente lui sta veramente correndo per l'Europa e probabilmente il suo sarà un grandissimo libro di grande interesse perché ci spiega che l'Europa dovrebbe diventare anche un grande mercato dei capitali uniti, cioè si deve ancora più unire il sistema bancario europeo, cose di questo tipo che mi fanno riflettere sul fatto di come io, nonostante non abbia ricevuto praticamente recensioni, e lo dico veramente, non pensate che sia una piagnucolata, sia veramente una considerazione che ci dobbiamo fare noi zuppisti. Il mio libro sta andando alla grandissima, il nostro libro sta andando alla grandissima. Una cosa vi ricordo sempre, tutte le mattine, oltre a dire che non dovete venire, se non venite alla ripartenza dovete cancellarvi, la seconda cosa che sono fissato non è un libro per comunisti, è un libro per ragazzi. Voi dovete farmi questo favore. Avete un ragazzo un po' più sveglio che vuole occuparsi di questioni ambientali, che vi rompe i coglioni sulle borracce e che col suo cellulare da 1600 euro fa finta di fare l'ambientalista? Regalategli il libro, regalategli il libro, La grande bugia verde. E nel frattempo c'è una fantastica intervista a Ilaria Salis. Allora, intanto scopro dall'intervista di Ilaria Salis che ha occhi vitali velati di stanchezza. E quindi io adesso vorrei chiedere a tutti quanti voi che occhi vedete nel sottoscritto zuppista, perché effettivamente la stanchezza ce l'ho anch'io, ho certe occhiaie mostruose. Devo dire che io sono, come ben sapete, molto più interessato alle vite private di questi signori politici che alle loro discussioni pubbliche, perché quelle vanno, come possiamo dire, sono sempre di circostanza, quindi mi sarebbe piaciuto capire come ha vissuto la Salis questo periodo. In realtà lo capisci dalle prime righe che questa roba qui non l'avresti mai capita. Ha voglia di parlare bene, di argomentare, di spiegare. Ecco, le prime tre righe sono così: ha voglia di parlare bene, di argomentare, di spiegare. E poi cerco di capire come argomenta e come spiega. E mi spiega che la sua casa occupata, sentite bene l'argomentazione, ovviamente imbarazzante, del fatto della casa occupata dalla Salis. Ma senti, mi trovavo lì nel 2008 in una casa occupata, mi trovavo lì nel 2008. Oggi avevo 20, non so, 28 anni, oggi ne ho 40 e da loro non so, da allora non sono più andato a verificare per vedere se ero ancora lì ad abitare e oggi mi chiedono 40.000 euro, 90.000 euro, non mi ricordo, cioè la colpa è quella dell'Aler perché lei si trovava lì nel 2008, poi dopo non hanno più verificato e mi considerano occupante di quella casa da quel dì. Invece questi stronzi a cui ho occupato la casa, io Ilaria Salis, non Babbo Natale, non il morto di fame, io Ilaria Salis, beh insomma una roba vergognosa, vergognosa, lei dovrebbe semplicemente dire: adesso sono una parlamentare, c'ho 90.000 euro, li ridò indietro, ve li prendete voi dell'Aler. Fa orrore questo modo di pensare della Salis e farebbe orrore anche a suo padre se a un certo punto si svegliasse dal torpore in cui evidentemente è stato negli ultimi anni e capisse che questa non è una posizione non liberale, ma una posizione di buonsenso. Cioè, ha occupato quella casa nel 2008, ti chiedono 90.000 euro, non è che loro non hanno verificato, è che tu non dovevi occuparla sta casa, punto, perché questo è proprio l'atteggiamento dei comunisti che dicono: vabbè, ma io che volete che sia? Erano nazisti, mi stavano offendendo, è chiaro che li ho corcati di botte. Non è il suo caso, sicuramente verrà dimostrato, ma avete capito che cazzo di mentalità c'ha? Per quanto oggi anche Travaglio gli ha detto: sei una parlamentare, non sei più un attivista dei centri sociali, queste cose non le puoi dire, dice Travaglio. E dall'altra parte Luciano Capone sul Foglio fa un pezzo fantastico dicendo: in Italia c'è il 4% delle case, diciamo, che dovrebbero andare ai più indigenti, che sono occupate da gente come la Salis, che poi dopo diventa parlamentare e dice: è colpa dell'Aler che non si è accorta che io non ero più là. Ma ragazzi, ma è una cosa pazzesca, ripeto, comunque, come Bonacci, cioè colui che l'ha intervista su Repubblica, inizia: ha voglia di parlare bene, di argomentare, di spiegare. E questa sarebbe un'argomentazione? No, non lo so. Io non riesco veramente a capire. Nel frattempo, il Sole 24 Ore ci parla del nuovo incubo, la sostenibilità per le piccole e medie imprese. Ci sarà una carta d'identità verde, quindi le piccole e medie imprese, sostanzialmente, se non adotteranno queste regole di sostenibilità, avranno alcune difficoltà nell'accesso al credito. Capite qual è la regola? Cioè, non vi danno i soldi perché non avete la carta d'identità verde. In questa specie di mostruoso come possiamo dire, orwelliano sistema di controllo delle nostre coscienze, cerchiamo di occupare qualche casa, speriamo in qualche attico, speriamo in centro, perché dico io, una volta che ci sei, falla bene, no? Una bella casa ecocompatibile con sotto la colonnina, diciamo, di una bella, per una bella Tesla, è la cosa migliore. Ah, fuera, vado a lavorare. Ciao.